Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo incontro su Marco. Per chi si mettesse solo ora in ascolto, facciamo un breve sunto della puntata precedente, così ci riintroduciamo proprio nell'argomento. Marco è una persona proprio particolare perché è l'inventore di quel genere letterario che noi chiamiamo Vangelo. Ma dobbiamo capire che cosa significa fare un Vangelo. Il Vangelo non è una telecronaca, una radiocronaca o comunque una cronaca puntuale di fatti. Il Vangelo è qualche cosa di diverso. Non c'è stato nessuno che durante la vita di Gesù lo seguisse per annotare quello che faceva o quello che diceva. Anzi, per almeno 10-20 anni, o sicuramente i primi scritti apostolici, sapete, sono le lettere paoline intorno agli anni 52-54, fino a quel momento lì nulla viene messo per iscritto della predicazione di Gesù. È una predicazione tramandata oralmente, è una predicazione, scusate, abbasso sul volume un po', mi sembra alto. È una predicazione tramandata oralmente, una predicazione che passa da generazione a generazione. Perché intanto ci sono gli apostoli? Quando c'è un dubbio, quando c'è un problema, quando bisogna ricordare qualche cosa che aveva detto Gesù, si va dagli apostoli e glielo si chiede. Quando poi la generazione apostolica comincia a morire, si sente l'esigenza di mettere per iscritto la loro predicazione. Ma già prima erano nati degli scritti che raccoglievano la predicazione di questo o di quell'apostolo, o che comunque cercavano di mettere insieme su carta, diremmo noi, in realtà era o su papiro o su pergamena, i logia Christi e gli acta Christi, cioè le parole di Gesù e gli atti del Signore. Sicuramente abbiamo visto la volta scorsa a Gerusalemme, dove vive la prima comunità cristiana, ecco che nasce l'esigenza di mettere per iscritto in ebraico e in aramaico la predicazione e la vita del Signore. E forse già intorno agli anni 36 nasce quello che viene chiamato il Vangelo dei Dodici, in ebraico o in aramaico. Voi sapete che i cristiani di Gerusalemme vengono a un certo momento esiliati, c'è una prima persecuzione, quelli di lingua greca sono costretti a scappare e vanno ad Antiochia di Siria, dove probabilmente il Vangelo dei Dodici in aramaico lo traducono in greco e nasce il cosiddetto Vangelo degli Ellenisti. Ci sono quindi due diverse stesure, scritture contemporanee. Una a Gerusalemme per i cristiani di origine ebraica, il Vangelo dei Dodici, una ad Antiochia per i cristiani di origine greca, il Vangelo degli Ellenisti. Nello stesso tempo è Paolo che porta la Chiesa ad una diffusione davvero mondiale e si sente l'esigenza anche qui di integrare la predicazione paolina, che racconta ovviamente che cosa ha detto, che cosa ha fatto Gesù, con altre fonti vicine a Paolo, che sottolineano soprattutto l'universalità del culto e la diffusione universale del Vangelo a tutte le genti. Intorno agli anni 55-56 nasce quello che è chiamato il Vangelo di Paolo. Ma prima ancora, nell'area di Cesarea Marittima, sul Mediterraneo, c'è una comunità particolare formata da cristiani provenienti dal paganesimo, ma che nello stesso tempo sono simpatizzanti del giudaismo. Sono i cosiddetti timorati di Dio, che sono a mezza strada, non del tutto greci, come non sono del tutto giudei. Probabilmente li coordina il diacono Filippo con le sue quattro figlie, e allora viene messa insieme una raccolta anche qui di detti, di fatti del Signore, che prende il nome di Fonte Q, questa famosa Conte Q, quelle che poi vedremo così importante soprattutto nella formazione dei Vangeli di Matteo e di Luca. Il primo Vangelo però è quello di Paolo, di Marco. Marco è l'inventore ufficiale del genere Vangelo, cioè mette insieme soprattutto il Vangelo degli Ellenisti e il Vangelo di Paolo, li rielabora di sana pianta e ne fa un nuovo Vangelo come strumento di una catechesi catecumenale, cioè un aiuto a chi non conosce nulla di Gesù e si accosta a lui per la prima volta. Vedremo che tutti gli altri copieranno da Marco. Anzi, Il Vangelo di Marco è il più breve, ha solo 16 capitoli contro i 28 di Matteo, i 24 di Luca e i 21 di Giovanni. Gli altri evangelisti prenderanno il Vangelo di Marco e lo interverranno con la fonte Q, con altre fonti, eccetera, eccetera, e costruiranno i loro Vangeli. Chi è questo Marco? Abbiamo detto che Marco è il cugino dell'apostolo Barnaba. Nella sua casa a Gerusalemme si raduna la prima comunità cristiana. Sappiamo che è compagno di Paolo ad Antiochia, sappiamo che litiga con Paolo, per cui a un certo momento se ne allontana. Quando nel secondo viaggio apostolico Barnaba gli ripropone di prendere con sé Marco, Paolo, che è un fumino, si è attaccato all'orecchio e dice no, non lo voglio più, e allora Barnaba e Paolo e Marco si mettono in proprio, e dall'altra parte invece Paolo con Sila o Silvano va a fare i suoi nuovi viaggi missionari. Ha un doppio nome, Giovanni Marco, quindi un nome giudaico, Giovanni, e un nome latino ellenizzato, Marco, che ci fa capire che era probabilmente un giudeo ma proveniente dal mondo di lingua greca. La data di composizione. Secondo la tradizione, Marco, che poi troviamo a Roma, accanto a Pietro, Pietro nella sua lettera dice che il mio figlio Marco vi saluta, raccoglie la predicazione petrina dopo la morte di Pietro, quindi intorno al 64. Vi ho detto che c'è stata tutta quella storia di O'Callaghan, poi gesuita spagnolo, che avrebbe trovato un frammento di una grotta di Qumran del Vangelo di Marco, un frammento grande non più di un francobollo. La comunità di Qumran cessa intorno agli anni 60 o addirittura 50, e questo vorrebbe dire che il Vangelo di Marco è molto più antico. In realtà questa tesi non è mai stata poi confermata, e continuiamo a pensare che il Vangelo di Marco sia stato scritto intorno tra il 64 e il 70, insomma in quegli anni lì, dove a Roma, come ci dice anche il vocabolario, che è un vocabolario di un greco sicuramente latinizzato, e i destinatari siamo tutti noi. Cioè lui non scrive per gli ebrei come Matteo, scrive per i romani, quindi per gli italiani, per tutti noi, per cristiani non palestinesi ma di origine pagana. Ecco, siamo più o meno arrivati qui la volta scorsa, e oggi affrontiamo, prima di introdurci direttamente, cosa che faremo già stamane nel testo, qualche accenno generale sulla teologia di Marco. Perché benché avvolto nell'alone di Pietro, il Vangelo di Marco, considerato dagli studiosi come il primo dei quattro a livello cronologico, nei primi secoli non ha goduto di grande popolarità. Perché? Perché non si faceva esegesi, e molti avevano pensato che il Vangelo di Marco fosse in realtà un sunto del Vangelo di Matteo molto più lungo. Allora, quando non si faceva ancora la storia della nascita dei Vangeli, sto Vangelino lì di appena 16 capitoli, no, era stato un pochettino messo da parte. Solo in epoca più recente questo scritto è stato oggetto di grande interesse. Primo, perché si è visto che era il più antico, e quindi quello che in qualche misura più fedelmente si rifaceva all'ipsissima Verba Christi, cioè a quello che proprio poteva aver detto il Signore. Secondo, perché era indirizzato a cristiani di origine pagana, quindi era già un Vangelo che traduceva il messaggio del Signore per il mondo, non soltanto per gli ebrei. E terzo, perché si è scoperto che è il Vangelo dei catechisti, o meglio ancora dei catecumeni, cioè di coloro che vogliono afferire alla fede in Gesù Cristo, non sanno nulla di lui e cercano delle basi, no, per fondare la loro fede. Quindi il Vangelo dei catecumeni, il Vangelo anche dei catechisti, perché i catechisti usavano questo Vangelo per introdurre il neofita all'interno del discorso di fede. Dobbiamo subito sapere che Marco ha una distinzione che troviamo un sacco di volte tra coloro che sono endo e coloro che sono eso, cioè quelli che sono dentro e quelli che sono fuori. Noi vedremo sempre questa dinamica. Per Marco la casa è simbolo della Chiesa, e molto spesso Gesù, entrato in casa, disse a quelli che sono dentro, poi Gesù uscì a parlare a quelli che sono fuori. C'è sempre questo gioco tra coloro che sono dentro, cioè hanno già un rapporto profondo, intimo, affettivo con il Signore, e quindi ne comprendono il mistero, e quelli che invece sono fuori, che hanno quindi non conoscenza del messaggio del Signore, o una conoscenza per sentito dire e non un'esperienza personale. Marco insisterà molto che il messaggio di Cristo si conosce soltanto quando si è innamorati di Cristo, si è diventati suoi discepoli, si è diventati suoi intimi, si è diventati suoi amici, quando si è endo, si è nella casa del Signore, lì si svelano i misteri. Fuori è tutto un discorso ancora enigmatico, è un discorso che vedremo in parabole, che sono fatte per capire poco, dirà molto spesso Paolo, Marco, che a quelli di fuori Gesù parlava in parabole, a quelli dentro invece diceva chiaramente ogni cosa. Quindi c'è assolutamente il primato del rapporto personale, intimo con il Signore, prima ancora della comprensione del messaggio. Allora, l'Evangelista vuole rispondere ad alcune domande. Prima domanda: chi è Gesù? Chi è Gesù? Noi vedremo che il Vangelo di Marco fa una rivelazione progressiva del Vangelo, dell'annuncio di Cristo. Ecco, il Vangelo di Marco è la rivelazione del mistero di Cristo, ed è un Vangelo quindi attuale, drammatico, inquietante. Questo Cristo che per Marco ha alcune caratteristiche particolari. Prima di tutto è un Messia nascosto, è un Messia nascosto. Infatti, a più riprese, nel ritratto che Marco delinea di Gesù, si avverte un senso di penombra, cioè di fronte ai miracolati che lo riconoscono figlio di Dio, di fronte ai demoni che lo proclamano figlio di Dio, Gesù oppone quello che viene sempre definito il segreto messianico. Ma Gesù proibì loro di dirlo. Proibisce ai demoni di dire che è figlio di Dio, proibisce ai miracolati di andare in giro a dire che ha fatto miracoli. Proprio l'esatto contrario di quello che ci aspetteremmo noi. Se lui facesse dei miracoli, lo vedremo poi il senso del miracolo in Marco, per propaganda, per dimostrare che è figlio di Dio, li farebbe a reti unificate, chiamando le TV e i giornalisti. Invece no, Gesù ogni volta che fa un miracolo raccomando loro di non dir nulla a nessuno. E vedremo questo, il significato di questo. In realtà Gesù vuole progressivamente svelare il mistero della sua persona, perché la sua persona avrà una caratteristica particolare. Egli sarà un Messia sofferente, egli sarà un Messia assolutamente inatteso per Israele. Israele attendeva un Messia potente, glorioso, forte, che ristabilisse l'antico regno di Israele, che per prima cosa cacciasse o aiutasse a cacciare l'oppressore romano, e Gesù invece si presenta come l'uomo della croce, come l'uomo della sofferenza, come colui che è venuto a prendere su di sé il male, le patologie, le ansie del mondo, la morte del mondo, la finitudine creaturale. Ecco che allora sarà sulla croce soltanto che il Messia si disvela. Questa croce che non è sconfitta, che è anzi il trionfo di Cristo. E la prova di questo è che il Vangelo di Marco termina con la professione di fede di un pagano, il centurione, che riconosce Gesù come figlio di Dio proprio al momento della sua morte. Infatti si concluderà con la frase: vedendo come egli moriva, il centurione disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E il Vangelo di Marco in realtà si chiude qui, con la proclamazione di Gesù morto in croce, figlio di Dio. Vedremo che il capitolo 16 è una glossa posteriore, è un'aggiunta, lo vedremo con un altro stile, con un altro greco, per mettere anche gli episodi della risurrezione, praticamente sembrava proprio un vangelino monco, ma in realtà il progetto teologico di Marco prevedeva che la rivelazione di Cristo fosse fatta sulla croce. È davvero il Dio che regna dal legno, come si diceva nell'Antico Testamento, quindi è il Messia sofferente. Là sulla croce c'è la manifestazione massima dell'amore di Dio, di un Dio che si è svuotato totalmente, che si è donato totalmente al punto di morire sulla croce, dando la vita davvero per tutti gli altri. Quindi per Marco il momento del trionfo di Cristo è la croce, è la croce. Allora chi è Gesù? È il figlio di Dio che rivela tutto il suo amore per l'uomo morendo in croce. Ecco la prima grande domanda. È il figlio di Dio? È il nuovo Adamo? È l'Evangelo stesso? È misconosciuto e incompreso? Ma soprattutto è il Dio che muore crocifisso urlando senza presagi di resurrezione. La seconda domanda che si pone nel Vangelo di Marco è: chi è il discepolo? Il discepolo per lui è colui che, come Cristo, accetta la propria croce sull'esempio del Maestro come mezzo di salvezza per sé e per gli altri. Ecco perché i discepoli sono chiamati da Dio, anche se incapaci di comprendere il messaggio di Gesù e il mistero della croce, a riconoscere Gesù come Dio sulla croce, e sono chiamati alla sequela del crocifisso, e sono chiamati da tutte le genti. Ecco perché tutto il Vangelo di Marco si divide in due grandi momenti. La struttura del Vangelo di Marco è una struttura molto facile. I primi capitoli, dal primo all'otto, raggiungono il culmine a Cesarea di Filippo, quando Pietro riconosce Gesù come il Cristo. Voi sapete che la parola Christos vuol dire unto, ed è l'equivalente della parola ebraica Meshua, che vuol dire unto. Cosa vuol dire unto? Voi sapete che i re erano consacrati, si attendeva questo re finale, il consacrato per eccellenza, l'unto per eccellenza, che noi chiamiamo Messia, ma ricordiamoci che vuol dire l'unto, Gesù l'unto per eccellenza. Ecco, da quel vertice si deve procedere, seconda parte del Vangelo, capitolo diciamo 9-16, ad un'altra vetta più alta, ed è nel secondo movimento del Vangelo, cioè dal capitolo 8 fino alla fine, che si scopre il vero segreto di Gesù di Nazaret. È la via della passione, evocata da tre annunci di Cristo sul suo destino di morte, fino a giungere al colle della crocifissione, dove appunto le parole del centurione pagano svelano finalmente l'arcano, quello che i demoni non potevano dire, quello che i miracolati non potevano dire, lo dice invece il centurione pagano proprio ai piedi della croce. Ecco, la terza domanda è invece questa: come io colgo oggi Gesù e il suo regno nella storia di oggi? Quindi vedete tre grandi domande: chi è Gesù, chi è il discepolo e come, dove colgo nell'oggi la presenza del Signore. Marco risponderà: guardate che il regno di Dio è vicino a voi, è Cristo stesso, ed è da accogliere con cuore di bambino in gioiosa vigilanza. Quello che è stato l'evento della passione e morte del Signore non è stato un evento lontano nel tempo, è un evento che si presenta a voi oggi, e voi siete chiamati, o catecumeni, ad aderire a questo Signore Gesù per entrare nella sua intimità, per passare da eso ad endo, da quelli da fuori a quelli dentro, in maniera tale da poter poi cogliere il suo messaggio. Struttura del Vangelo. La struttura del Vangelo, vi ho già detto, è quella di un Vangelo corto, il più corto dei Vangeli, ha solo 11.230 parole. E è particolare perché, se vi ricordate, il Vangelo di Marco è l'unico sinottico che non ci racconta l'infanzia di Gesù. Parte direttamente dal battesimo del Signore. Prima non ci dice niente, spunta così, è già un Gesù grande. Questo vi dice anche che è davvero più antico. perché all'inizio di cosa aveva fatto da piccolo alla comunità cristiana non gliene importava granché, cioè quello che importava era che questo Signore era venuto, era vissuto, aveva annunciato il regno di Dio, era morto ed era risuscitato. Questo è perché solo successivamente si sente poi l'esigenza di dire: ma com'è nato da piccolo, cosa faceva, eccetera eccetera. Allora gli altri evangelisti cercheranno, tra virgolette, di colmare questa curiosità, no? E allora Matteo e Luca costruiranno i Vangeli dell'infanzia a partire da giovedì 6 novembre, mi sembra. Tengo un corso alla parrocchia Gesù di Nazareth, Sacra Famiglia di Nazareth, che è giù alle Vallette, mi sembra, un corso sui Vangeli dell'infanzia. Saranno 4 incontri in cui parlerò dei Vangeli dell'infanzia, ma non parlerò di Marco, cioè le uniche fonti saranno Matteo e Luca, perché Marco non dice niente dell'infanzia del Signore. Altra cosa interessante è che Marco non riporta il Padre Nostro, che invece è citato dagli altri Vangeli sinottici. Comunque, fatta eccezione per una cinquantina di versetti, tutto il Vangelo di Marco è riportato negli altri sinottici, cioè in Matteo e Luca. Matteo e Luca hanno saccheggiato, hanno preso quasi totalmente il Vangelo di Marco. Tant'è vero che dei 662 versetti totali di Marco, 400 sono in comune con Matteo e Luca, 145 con il solo Matteo e 60 con il solo Luca. Vedete, si può dire che tutto il Vangelo è stato riportato, ripreso dagli altri evangelisti che ci hanno messo sopra delle altre cose. Il Vangelo di Marco è il meno sistematico, è il meno costruito, se volete. Il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo è costruito secondo tutta una serie di discorsi, di miracoli, eccetera eccetera. Il Vangelo di Luca, lo sapete, è costruito come un grande viaggio che Gesù compie dalla Giudea alla Galilea, tutto è ordinato secondo questo grande cammino. Qui invece ci sono dei fatti messi insieme senza una profondissima struttura teologica. Cioè c'è il preludio costituito dalla predicazione del Battista, c'è il battesimo di Gesù e le tentazioni del deserto, poi ci sono poche indicazioni sul ministero in Galilea, se volete dal capitolo 1 al capitolo 7, quindi si parla dei viaggi di Gesù con gli apostoli fuori della Palestina, nella regione di Tiro, di Sidone, nella Decapoli, nel territorio di Cesarea di Filippo, il ritorno in Galilea, e sono i capitoli tra il 7 e il 9, ma quello che interessa Marco, ho detto, è la passione e morte del Signore. Allora ecco che dal capitolo 10 al capitolo 16 abbiamo questa grande salita verso Gerusalemme per la passione e resurrezione del Signore, che diventano il culmine di tutto il messaggio di Marco. Da un punto di vista storico, Marco sicuramente è quello più vicino alla storia vera di Gesù. Gli altri fanno già delle costruzioni teologiche più complesse, proprio perché, vi dicevo, nessuno ha l'interesse a una ricostruzione di tipo cronacale della vita di Gesù. Gli altri prendono dei brani, li usano come vogliono, del materiale che preesisteva, secondo un progetto teologico per rispondere a delle esigenze specifiche di questa o quella comunità, per rispondere a delle domande particolari che sorgono dai loro uditori. Qui invece è il Vangelo, se volete, più naif, più vicino veramente al Signore, perché quello che ci vuole raccontare chi era Gesù e che cosa dobbiamo fare noi per diventare suoi discepoli. Gesù all'inizio è ricevuto dalla folla con simpatia, poi però il suo messianismo umile e spirituale delude le attese, l'entusiasmo si raffredda. Allora Gesù si allontana dalla Galilea per dedicarsi alla formazione di questo piccolo gruppo di discepoli, dai quali ottiene un'adesione incondizionata che culmina con la confessione di Cesarea, che è la svolta decisiva, e di lì poi tutta la vita spirituale di questo gruppo si orienterà verso Gerusalemme, dove si consuma appunto il dramma della passione, coronato infine dalla risposta definitiva di Dio, che è quella della resurrezione. Ecco, quindi il Vangelo di Marco si preoccupa meno di sviluppare l'insegnamento del Maestro, sviluppa meno le sue parole, perché il tema essenziale è la manifestazione del Messia crocifisso. Negli altri Vangeli troveremo dovizia di discorsi, dovizia di parabole, qui invece abbiamo il racconto davvero più scarno possibile della vicenda di Gesù, questo personaggio straordinario che si è presentato agli occhi della prima comunità cristiana, che attendeva un Messia di gloria e di trionfo, come invece l'uomo dei dolori, che ben conosce il patire, che prende su di sé le sofferenze dell'umanità, ma che le trasfigura nella risurrezione. E allora ecco davvero due sono i blocchi del Vangelo di Marco, capitolo 1 fino al capitolo 8:26, il mistero del regno, e da 8:27 a 16, il mistero del figlio dell'uomo. Abbiamo già detto tante cose, direi che a questo punto possiamo davvero incominciare la lettura del Vangelo di Marco. Prendiamo il Vangelo e cominciamo a leggere. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Attenzione, questo genitivo di Gesù Cristo non è un genitivo soggettivo, è un genitivo oggettivo. Al di là delle parolacce vi spiego. Non è il Vangelo che ha portato Gesù Cristo, ma è la buona notizia che è Gesù Cristo. Cioè Gesù Cristo è l'oggetto della buona notizia. Capito la differenza? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Letto così sembrerebbe inizio delle cose che ha detto Gesù Cristo. No, inizio della buona novella che è Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'oggetto della buona novella. Il Vangelo, la buona notizia, è Gesù Cristo stesso, figlio di Dio. Questa è la grande novità, che Dio si è fatto uomo, si è fatto uno di noi in Gesù Cristo. Marco è l'unico evangelista che ha intitolato Evangelion, cioè gioiosa notizia, il suo libro su Gesù Cristo. Solo più tardi questo termine passerà ad indicare anche l'opera degli altri autori che hanno descritto la vita di Gesù. Allora, Marco identifica la buona notizia con Gesù Cristo stesso. Tant'è vero che vedremo al capitolo 8, al capitolo 10, che tutte le volte che parla di sacrificarsi per il Vangelo, morire per il Vangelo, significa sacrificarsi per Gesù Cristo, morire per Gesù Cristo. In Marco 13, l'invito di Gesù ai discepoli a testimoniare per lui, viene detto: proclamate il mio Vangelo a tutte le nazioni. È Gesù il Vangelo. Allora attenzione, nel rintitolare il suo libro un Vangelo, Marco intende affermare che esso non è primariamente un resoconto, una narrazione di Gesù Cristo, ma è una proclamazione del Cristo stesso, nella quale egli si è reso nuovamente presente. Per questo la Chiesa non si limita a ripetere pedestremente la predicazione di Gesù, ma fa di Gesù l'oggetto della sua predicazione, del proprio annuncio. Ciò che segue del Vangelo è la buona notizia, che rende presente nuovamente per me oggi Gesù, Messia, figlio di Dio, nei vari episodi concernenti il suo ministero terrestre fino alla sua resurrezione. Inizio ci dice che la lieta novella di Gesù non è qualche cosa di grandioso, è qualche cosa di semplice, che ha degli umili inizi, che avrà quindi uno sviluppo che solo alla fine si troverà nella sua pienezza. Il Vangelo percorre la strada del seme che diventa albero. La parola inizio è imposta dalla tecnica letteraria per cominciare una qualsiasi composizione, ma riceve dall'Antico Testamento una particolare solennità e importanza. Perché? Perché quando un ebreo sente inizio, paf, gli si alzano le antenne, perché è il nome della Genesi. Voi sapete che la Genesi si chiama inizio. Siamo noi che abbiamo dato nel Medioevo, e anzi, sì, nel Medioevo, i nomi dei libri dell'Antico Testamento e abbiamo chiamato questi libri Genesi, Esodo, Levitico, con Deuteronomio, eccetera, eccetera. Gli ebrei hanno sempre chiamato e continuano a chiamare i libri dell'Antico Testamento con la prima parola del primo versetto del primo capitolo. Quindi la Genesi è: in principio Dio creò il cielo e la terra. Bereshit. Bereshit in ebraico. Bereshit. Qui sarebbe Bereshit del Vangelo di Gesù Cristo. Allora, Bereshit, piccola. In principio, no? Comincia così: Bereshit Edonai Baha, in principio Dio creò. Qui è Bereshit, in principio, Genesi del Vangelo di Gesù Cristo. Allora qui c'è tutto un richiamo subito per l'uditore che conosce l'Antico Testamento, perché Gesù è davvero presentato come il nuovo Adamo. Siamo davvero nella nuova creazione. Siamo in un momento in cui davvero si riconosce l'assoluta novità dell'atto creaturale di Dio. Io quando faccio i corsi sull'Antico Testamento ricordo sempre che la Genesi è l'ultimo libro che è stato scritto, non è il primo libro. Noi siamo abituati a considerare la Genesi il primo libro, in realtà è l'ultimo, il primo libro è l'Esodo. Cioè Israele parte da un'esperienza di salvezza che è un'esperienza viva, pragmatica. Quel gruppo di schiavi che erano in condizioni disumane a lavorare sotto il faraone riescono in maniera miracolosa ad arrivare alla libertà. Questo è il fondamento di Israele: si scopre Dio come liberatore e se ne fa il centro della propria fede. Solo più tardi, quando si avrà capito, primo, che questo Dio non è soltanto il Dio di Israele, ricordatevi bene, Israele ha un cosiddetto monoteismo pratico, ma non è un monoteismo teologico. Cioè all'inizio Israele è convinto che c'è il Dio di Israele, ma c'è anche il Dio d'Egitto, c'è anche il Dio di Canaan, c'è anche il Dio di Babilonia. Altrimenti non capite certi salmi così tanto pregati, no? Tu Signore sei il più grande fra tutti gli dèi. Oh, come? Ci sono gli dèi, no? Eppure quante volte nei salmi troviamo questa frase qua, no? Oppure tu sei il Signore del Signore, il Dio degli dèi. Ma che dèi? Perché il concetto di divinità era un concetto di territorialità. Cioè il Dio di Israele è Dio di Israele, ma in Italia c'è il Dio d'Italia, per capirci. In Norvegia c'è il Dio di Norvegia. Ecco, c'è un concetto quindi di presenza di una divinità locale. A un certo momento, al culmine di una elaborazione teologica che porterà a riconoscere, primo, che questo Dio di Israele è così forte che vince anche in trasferta. Cioè non vince solo in casa, perché intanto vince
non come la Juve,
non come la Juve, no, non come la Juve, no. Questo Dio che è riuscito ad andare a vincere in trasferta, perché ha vinto anche in Egitto, allora si comincia a dire wow, allora è più forte delle divinità d'Egitto, perché è riuscito a vincere anche fuori casa, diremmo noi. Ma a un certo momento poi tutta la grande predicazione profetica ti fa capire che questo Dio di Israele è l'unico Dio, è il Signore dei Signori, è il creatore del cielo e della terra. Allora, alla fine del percorso spirituale si scrive la Genesi e si dice che questo Dio ha fatto i cieli, ha fatto la terra. Notate bene, non ci dice in realtà, e questo è l'altro secondo discorso, qualche cosa di un passato. Ci dice qual è il progetto creazionale di Cristo, il progetto creazionale di Dio. Questo è un secondo aspetto della Genesi che andrà considerato. Perché? Perché tutti noi siamo abituati erroneamente a pensare che all'inizio ci fosse un'epoca felice in cui non esisteva la morte e in cui Dio si faceva vedere nel giardino beato e si parlava con lui faccia a faccia nella brezza della sera. In realtà non è stato così. Perché? Perché la morte c'è sempre stata. La morte faceva già parte del patrimonio creaturale ben prima dell'avvento del primo uomo. Il Big Bang iniziale, no? Lo ponete pure a 16 milioni di anni fa, eccetera, eccetera. L'Homo sapiens arriva non prima di 2 milioni di anni fa, ma prima di lui la morte era sempre stata presente nella creazione. Pensate ai dinosauri, I dinosauri, è quella che quel grande gesuita della Sorbona di Parigi, Martelot, chiama la teologia dei dinosauri, no? Cioè, a volte si dice, noi pensiamo, alla morte è stata introdotta dal peccato di Adamo. Assolutamente no, la morte c'era già prima, perché noi sappiamo anche dalle scienze, che i dinosauri, prima dell'avvento degli uomini primitivi, erano già estinti. Quindi la morte era già presente nella creazione. E poi i nostri primogenitori, evoluti dalle nostre brave scimmie, ci dice Darwin, con un intervento particolare di Dio, ci dice la Chiesa, per dare ad essi la sua immagine e somiglianza, la sua impronta spirituale, non credo proprio che camminassero con Dio nella brezza della sera passeggiando. Allora la Genesi non ci dice tanto come eravamo, la Genesi ci dice come saremo, perché è solo in Cristo, per Cristo e con Cristo, che l'uomo vede Dio faccia a faccia. È solo in Cristo, per Cristo e con Cristo, che l'uomo ha familiarità con Dio, e che vive nel giardino dell'Eden. Quindi il compimento creazionale del progetto di Dio sia soltanto in Cristo. La creazione è un evento trinitario. È il Padre che crea tramite lo Spirito, ma la realizza soltanto in Cristo. Qui entriamo nella teologia giovannea, no? Anche Giovanni inizia come Marco. In principio, Bereshit era il Verbo, era il Figlio. Allora questo mi toglie già un'altra cosa che comunemente pensiamo, che Gesù sia venuto nel mondo per salvarci dal peccato. Ma col cavolo, non c'entra nulla questa cosa, ci salva anche dal peccato. Ma Gesù è venuto per compiere il progetto creazionale di Dio. Giovanni lo dice con molta chiarezza, in principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Quindi da subito, nell'idea di Dio, c'era che il Figlio prendesse su di sé la finitudine della creatura per trasfigurarla nell'infinito di Dio, indipendentemente dal peccato dell'uomo. Quando noi nella ebbrezza della notte pasquale cantiamo «Oh felice colpa che ci hai meritato un grande Salvatore», è molto bello dal punto di vista poetico, ma dal punto di vista teologico non è così, perché l'incarnazione di Cristo ci sarebbe stata anche se l'uomo non avesse peccato. Adesso si fanno quei discorsi per assurdo, ma per che chiarire certe cose. Il primum movens dell'incarnazione di Cristo è che Dio infinito, illimitato, eterno, crea l'uomo finito, limitato, mortale, per avere un partner nell'amore, per avere un altro da sé. Cioè Dio, nel momento in cui crea qualcun altro con cui rapportarsi nell'amore, se crea un altro da Dio, se Dio è infinito, l'altro sarà finito. Il diverso da Dio. Se Dio è eterno, l'altro sarà mortale. Se Dio è infinito, l'altro sarà finito, no? Ecco che Dio crea l'altro. Nel momento in cui crea l'altro, l'altro è creatura e quindi è limitata e quindi è mortale. Ma Dio soffre nel vedere il suo amato limitato, finito e mortale. E da subito pensa all'incarnazione del Figlio, con la quale il Dio infinito, illimitato, mortale si farà finito, limitato. Dio infinito, illimitato, immortale, si farà finito, limitato e mortale, sussumerà, prenderà su di sé la finitudine del mondo e la trasfigurerà nell'infinito di Dio. Allora, qui abbiamo proprio in queste poche parole già un annuncio estremamente ricco, che è questo, che è la buona notizia di Gesù Cristo, che è Gesù Cristo, la Genesi, il Bereshit. Solo Gesù è il vero Adamo, il vero Adamo. E tant'è vero che i padri dicevano una cosa, creavit Deus Adam et posuit eum in paradiso, virgola, id est in Cristo. Dio creò Adamo e lo pose in paradiso, cioè in Cristo. I padri hanno sempre avuto questa concezione chiarissima, che il paradiso era Cristo, perché è solo in Cristo che noi vediamo il Padre. Chi vede me vede il Padre. Io sono la via, la verità, la vita. Non abbiamo altri modi per arrivare al Padre. Allora l'Adamo, questo Adamo mitico che è perfetto e che vive faccia a faccia con Dio, si realizza soltanto in Cristo. Ecco perché qui abbiamo Bereshit, Genesi di quella buona notizia che è Gesù Cristo. È Gesù Cristo che compie la Genesi. È un inizio nuovo, quindi. È un inizio voluto da Dio, con un evento irripetibile. È un tempo finito, sì, ma di valenza, di importanza definitiva. Allora possiamo tradurre così questo primo versetto. Inizio, Genesi, della lieta notizia che consiste nel fatto che Gesù, che ha condotto una vita umile, che ha scelto il servizio della croce, è il Messia, è il figlio di Dio. Quindi Marco pone all'inizio della sua narrazione due professioni di fede: Gesù è il Messia, e poi vedremo nel Vangelo di Marco cosa vuol dire che è l'unto, il consacrato, e Gesù è il figlio di Dio. E questo lo capiremo soltanto vedendo come egli moriva sulla croce. Sarà la croce la teofania principale, cioè la manifestazione della divinità di Dio. Il titolo figlio di Dio è sicuramente un titolo post-pasquale, cioè la comunità dopo la Pasqua riconosce in Gesù il figlio di Dio, prima era soltanto il Messia, ed è un titolo che viene che nel Vangelo di Marco è poche volte ripetuto. Marco lo usa con sobrietà in tre grandi momenti: nel battesimo, nella trasfigurazione e, come vi ho detto, nella passione, al momento della professione di fede del centurione. Ma quale significato preciso dobbiamo attribuire al titolo figlio di Dio? È proprio per rispondere a questo che Marco ci racconta la vicenda di Gesù. Marco risponde: è il figlio di Dio, ma non nella linea della gloria e della potenza, ma in quella della povertà e della sofferenza. Gesù rivela la sua figliolanza divina sulla croce. Difatti tutti i tre testi citati, battesimo, trasfigurazione e crocifissione, sono su questa linea. Il battesimo, lo vedremo già probabilmente oggi, colloca la vocazione messianica di Gesù nella linea del servo di Dio, di cui ha parlato Isaia. Quindi un progetto di salvezza che passa attraverso il servizio, la morte, il sacrificio. La trasfigurazione si colloca dopo l'annuncio della passione ed ha lo scopo di rivelare ai discepoli quello che succederà dopo. Difatti Gesù, dopo essersi trasfigurato, disse: andiamo a Gerusalemme. A Gerusalemme dovrà patire e morire. E infine è proprio di fronte a Gesù morente che il primo pagano si converte. Il centurione riconosce in croce il figlio di Dio, non vedendo dei prodigi, ma vedendolo morire. Leggiamo avanti. Come è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te ed egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E accorreva lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e di miele selvatico e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Vedete, come nella predicazione degli apostoli, anche degli atti, per esempio, dei grandi discorsi di Pietro, anche la proclamazione del Vangelo inizia con il mistero di Giovanni nel deserto. Qui però il mistero di Giovanni ha un posto nel Vangelo solo in quanto è il preludio voluto da Dio di quell'atto salvifico grande che sarà la venuta di Gesù, il Messia. Difatti viene detto chiaramente che Giovanni è lì che annuncia il più forte, il più potente, quello che deve ancora venire. Vi dico questo perché dovete sapere che nei Vangeli c'è sempre una polemica anti-giovannita. Perché? Perché ai tempi di Gesù c'erano dei gruppi di ebrei che erano convinti che il Messia fosse stato un artista. Guardate che questa è una cosa che voi dovete avere presente molto spesso. Tutti gli Atti degli Apostoli ci parlano che gli apostoli arrivano in qualche posto nei loro viaggi apostolici e incontrano dei gruppi di giovanniti, cioè di seguaci del Battista, che dicevano che il Battista era stato il Messia. Allora c'è questa preoccupazione, che sarà soprattutto grande in Giovanni, che vuol dire che questi gruppi di giovanniti resistono fino alla fine del primo secolo, forse già agli inizi del secondo, di dire no, guardate, il Battista è stato un grande personaggio, ma Gesù è più grande, ma Gesù è più forte. O si mettono sulla bocca del Battista, io non sono degno neanche di sciogliere i suoi calzati, viene uno dopo di me che era prima di me, eccetera, eccetera. Cioè c'è sempre questa polemica anti-Battista, non contro il Battista, ma contro le comunità battiste che riconoscevano come Messia Gesù. Quindi ai tempi del primo mondo ebraico abbiamo questo aspetto variegato, cioè ci sono varie sette, vari gruppi. Un gruppo dice che la maggioranza dice il Messia deve ancora venire, altri invece dicono no, il Messia è Gesù di Nazareth, altri dicono no, il Messia è Giovanni Battista. E sicuramente il Vangelo e tutti i Vangeli ci mettono, ci trattano con grande riguardo, con grande garbo, con grande stima della figura del Battista, ma vanno giù duro. La prima cosa che il Battista dice è alto là, io sono un poveretto, c'è uno più grande di me che deve venire. Dobbiamo avere questo quadro, altrimenti non comprendiamo davvero questo tipo di annunci che sono presenti e nei Vangeli e negli Atti. Per ricostruire il quadro di Giovanni Battista, Marco fa riferimento sia ai testi di Isaia che di Malachia, sia a quelli dell'austero Elia. Allora, voi sapete che il profetismo nell'Antico Testamento spesso era un mestiere, all'inizio sicuramente era un mestiere, cioè c'erano i profeti e i figli dei profeti, che non erano figli in senso carnale, qualche volta sì, ma erano figli in senso spirituale, cioè un profeta aveva la scuola di profeta. Cosa fai da grande il geometra? Cosa fai da grande l'architetto? Cosa fai da grande il profeta? Andavano alle scuole profetiche e qui era insegnato loro attraverso danze ripetitive che portavano all'estasi, attraverso musica assordante, attraverso forse anche all'assunzione di sostanze stupefacenti, no? Ad avere visioni. I miei sciamani, gli Yanomami, in Roraima ancora adesso usano la droga solo a scopo culturale, cioè quando vogliono entrare in contatto con il mondo degli spiriti si insufflano nel naso, hanno queste canne, no, sono canne, ciascuno soffia nel naso dell'altro questa polvere, e loro, che sono in genere funghi allucinogeni, e loro cominciano ad avere visioni. Per Natale fratello Carlo Zacchini mi ha regalato la descrizione di una visione di questo grande sciamano, il capo Yanomami, che è da Vico Penagua, bellissima, bellissima. Vede il paradiso e lo descrive, forse c'era ancora in computer, è una cosa stupenda, vede veramente Dio, vede i colori, vede un arcobaleno, vede una moltitudine, è una visione bellissima. Questo Davide Yanomami, che adesso è stato minacciato di morte dai fazenderos, dai grandi terreni che vogliono occupare le loro terre, e che sta vivendo momenti difficili, e a cui anche noi come gruppo ultimamente abbiamo dato la nostra grande solidarietà, proprio perché è una figura meravigliosa. Ma per dirvi, anche nell'Antico Testamento è sempre così.
Pensavo che ci fossero questi aspetti.
Tant'è vero che se voi leggete il libro del Re, e allora Davide incontrò un gruppo di profeti in atto di fare i profeti, cioè danzavano, ballavano a ritmi infernali, cioè quindi tramite l'ebbrezza della danza, tramite l'ebbrezza della musica, stordendosi avevano visioni. Dio si serve di queste cose.
Come i dervisci rotanti, i soffi avevano queste.
Non scandalizziamoci, Dio si serve di queste cose. Questi profeti di mestiere, no? hanno fatto delle grandi profezie nell'Antico Testamento, delle grandi profezie nell'Antico Testamento. E tutto il ciclo di Davide è un ciclo che è segnato, no, dalla presenza di questi profeti, così pure i giudici, eccetera. E Dio si serve di queste cose qui.
Allora scusa, quando Davide balla, certo, fa quella danza in quel, certo, filone lì,
e anche in quel filone
come
lì,
fosse
e cercare l'estasi, sicuramente. Arriviamo tardi ai profeti individuali. Il primo profeta individuale, cioè Tizio, che è chiamato da Dio e dice: no, tu farai il profeta, è Elia. È con Elia che si apre il ciclo dei profeti individuali. Prima ci sono queste corporazioni di profeti o scuole profetiche che sono in genere o collegate a un santuario o collegati alla corte. Sono profeti di corte, cioè il sovrano, quando deve prendere qualche decisione, va a consultare i suoi profeti e i suoi profeti cercano di capire qual è la volontà di Dio per lui. Con Elia iniziano i profeti individuali. Cioè delle persone che non hanno fatto gli studi, diremmo noi, che vengono prese, o chi dal campo, chi dal sacerdozio, vedete Isaia, chi dai suoi sicomori, vedete Amos, eccetera, eccetera, e vengono assunte da Dio per parlare al popolo a suo nome. È l'inizio del profetismo individuale. Qui però c'è il riferimento al fatto che questo Elia abbia un mantello di pelo, abbia la cintura di cuoio, si veste come i profeti professionisti. Cioè i profeti professionisti avevano varie simbologie, cioè sicuramente avevano un vestito di peli, avevano una cintura di cuoio, molti avevano o dei tatuaggi o delle tonsure. Vi ricorderete quell'episodio famoso di quel profeta che viene schernito da un gruppo di ragazzini che gli gridano: pelato, 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 no? E subito dalla foresta uscirono 40 orse che sbranarono questi ragazzini. Cioè è un episodio dell'Antico Testamento che ci lascia sempre così, ma per dirvi due cose. Primo, che questi profeti andavano in giro vestiti in maniera particolare, nell'atto di fare i profeti, avevano un vestito particolare che qui viene richiamato, avevano questa cintura di cuoio, probabilmente avevano la tonsura, come adesso i nostri preti non si fa più la tonsura, ma l'origine è quella, no? I profeti erano pelati, cioè si dovevano tagliare i capelli, al contrario dei nazirei, che voi sapete facevano voto di non tagliare mai, no? Ecco, invece i profeti si tagliavano i capelli e poi probabilmente avevano anche qualche tatuaggio particolare, un piercing, no? Che li contraddistingueva. Qui Giovanni Battista si veste da profeta, cioè vuol far capire che, notate bene, pochi dimenticano che Giovanni Battista è figlio di Zaccaria, che era invece di classe sacerdotale. Quindi è un sacerdote, Giovanni Battista, che non vuol fare il prete, che non vuol fare il sacerdote, rifiuta il sacerdozio del Tempio. E invece di fare il levita e il sacerdote come faceva suo papà, perché sapete, è la tribù di Levi che ha il sacerdozio, quindi è per diritto di sangue che si è sacerdoti nell'ebraismo. Lui invece si mette a fare il profeta e, per chiarire in maniera esplicita che lui fa altro, si veste proprio con la tuta, con la divisa degli antichi profeti. C'è un ritorno all'antico, un ricorso all'Antico Testamento, vedete, allo scopo di collocare la storia di Gesù nel piano della salvezza. E allora si cita Isaia, noi vedremo che Marco, che scrive ai pagani, non indulge nelle citazioni veterotestamentali come invece fa Matteo, ma in ogni caso Marco deve inserire Gesù nell'attesa messianica di Israele, e allora ecco, esordisce con la citazione di Isaia. La caratteristica di fondo di questa lettura da parte di Marco sta nel fatto che l'attuazione delle scritture e il complemento compimento delle profezie sono concentrate su una persona, Gesù Cristo, su un avvenimento, la sua resurrezione. L'Antico Testamento è letto a partire dalla resurrezione, cioè da un fatto realmente accaduto. Allora possiamo dire che Giovanni Battista nella sua vita austera di profeta dell'Antico Testamento, si colloca nella grande linea del profetismo vetero-testamentario, ma nello stesso tempo è anche il precursore del Nuovo Testamento. E nella sua vita Giovanni, vedete, non fa il coltivatore, non coltiva campi, non coltiva orti, ricava il suo nutrimento dalla steppa, dal deserto. Qui c'è un richiamo chiaro all'Israele che nei 40 anni di peregrinazione del deserto aveva soltanto quello che trovava. Vedete che qui lui si nutre di cavallette, si nutre di miele selvatico, cioè non coltiva. Giovanni è la personificazione del vero Israele, il vero Israele che vive nel deserto, il vero Israele che attende colui che dovrà venire, cioè il più forte. Giovanni, voi sapete che quando Israele si autocomprende nel momento massimo della vicinanza di Dio, si pensa nel deserto. È stato il deserto il momento del fidanzamento vero, della love story tra Dio ed Israele. Dio lo ha strappato dagli altri mariti, dagli altri bari, dagli altri idoli, lo ha portato nel deserto e qui ha vissuto con lui un tempo di luna di miele, in cui Israele ha sperimentato la provvidenza di Dio, in cui Israele ha avuto da Dio tutto, l'apparizione del Sinai, la legge, la formazione come popolo, l'educazione a staccarsi dalle ricchezze e dai beni di questo mondo per vivere nella precarietà, nel provvisorio, l'attesa di Dio, l'avvento di Dio. Questo Giovanni che è là, che nel deserto predica, ricorda davvero l'Israele che attende il Signore. Tant'è vero che c'è un falso in atto pubblico. Isaia non dice voce di uno che grida nel deserto, due punti, preparate la strada del Signore. Isaia dice voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la via del Signore. Ma lui si colloca nel deserto per farsi vedere, per mostrarsi come l'Israele fedele, fidanzato del Signore, che attende il Signore. Questo uso un po' libero dell'Antico Testamento non ci deve spaventare per varie cose, prima di tutto perché ha un intento teologico, secondo perché non avevano come noi la Bibbia, andavano a vedere la citazione, citavano a memoria, quindi è facile qualche volta che qualche parola venga utilizzata in un senso o nell'altro, anche in buona fede, al di là appunto degli intenti teologici propriamente detti. Questo Giovanni predica un battesimo di penitenza. Che cos'è questo battesimo? Allora, vi ho già detto che Giovanni predica a 300 metri dalla comunità di Qumran. Questa comunità antica, probabilmente di Esseni, comunque di radicali, radicalisti, diciamo così, ebrei, i quali avevano come segno tipico di conversione l'immersione in acqua. L'immersione in acqua. Da sempre le acque sono segno di purificazione. Pensate a questi poveretti, vivono nel deserto, sono tutti impolverati, sono sporchi. L'idea che finalmente fai un bagno ti dà il senso della pulizia. Ma questo è diventato un gesto rituale, che voi è stato a Qumran, ha visto tutte queste vasche con i 7 gradini in cui ci si immergeva, si facevano queste purificazioni, segno di una purificazione interiore. Giovanni trasforma questo rito esteriore in una scelta religiosa. Difatti, per ricevere il battesimo occorre la conversione del cuore, la conversione. La parola conversione è metanoia, che vuol dire metanus, giro il cervello. Quindi è un'inversione a U, è un'inversione, diremo noi, a 180 gradi. Marco però, che sa come quello che sarà il battesimo per i cristiani, introduce un elemento in più, cioè che il battesimo di Gesù sarà un battesimo nello Spirito Santo. Nello Spirito Santo. Cioè, c'è già il senso cristiano dell'elaborazione della predicazione del Battista. Il dono battesimale portato da Cristo sarà lo Spirito Santo. Vedete, qui c'è già una teologia cristiana del battesimo. Giovanni chiama il popolo a ridiventare il popolo del deserto, a ridiventare il popolo, il piccolo gruppo che tra mille pericoli aveva però trovato Dio. Israele aveva ormai perso quella attenzione a Dio. Israele non voleva più cercare con fatica le tracce di Dio. Israele gli aveva costruito un tempio, si sentiva sicuro. Israele aveva dimenticato che Dio non aveva chiesto sacrifici o atti di culto, ma una vita diversa, i comandamenti. Giovanni quindi richiama il popolo agli inizi a riscoprire le proprie origini. Ecco quindi la conversione. Non più un Dio cercato nei templi, ma un Dio cercato nel rapporto personale come nel deserto. Non un Dio cercato nel culto e nella religiosità, ma un Dio cercato nella quotidianità della vita, secondo i comandamenti, secondo la legge del Signore. Ecco quindi che anche noi siamo invitati da questo brano a riacquistare questa libertà, a riacquistare questa dimensione di deserto, a fare deserto dentro di noi per incontrare Dio. Gesù prende a cuore questa situazione di persone che lo cercano e si rivelerà ad essi come davvero la risposta alle loro attese, alle loro istanze, alla loro ricerca. Ci fermiamo qui perché il tempo è passato. Facciamo la pausa caffè, non mi sembra diritto.
Sì, io direi così abbiamo anche il tempo un po' di pensare e poi apriamo le danze, nel senso
profetico.
Esatto, vediamo un attimo la reazione di ognuno di noi alla lettura.
Vediamo se la caffeina ci basta.
Esatto. C'è anche dell'acqua. I bicchieri sono adesso li distribuiamo.
Tessera 121, così imparo, non scrivo qua, che vogliono tagliando. 121. 121. Chi è che ha quel foglio dove avevamo scritto le presenze?
Solo perché non ci conosciamo, almeno io. Anna Maria Belucci
non c'è. Assente e non sta bene.
Molla, mi dovevo avere qualche impegno, invece non sta bene.
No, infatti.
Capito.
Poi Luisa Bona.
Sono io.
Ah, benissimo, vedi che. Cominciamo a conoscerci. Borgarello mi pare che non ci sia. Era venuto l'altra volta. Domenico c'è. Gianna Castagno c'è. Poi Fantinati in navigazione. Graziella Franco.
Allora, Graziella ha dei problemi di famiglia in questo
per
momento.
Per ora non può venire.
No, mi dispiace molto, ma
non. No, ma va bene. Ilaria, Emilia, ci sono Renata, Antonino, Peyron, Rita, esatto, Giuseppina, detta Giusi, Pietro Paolo, Adriana, Trevisan.
Allora, aveva detto che comunque fino al 30 non sarebbe riuscita a venire.
E Maria Angela. C'è qualcun altro che non ho letto? No, l'ho già segnato, sì, sì.
Dov'è già il nome? Non me lo ricordo.
Maria Teresa Bosco.
Maria Teresa,
Bosco Bianco, è vero?
Sì, signora Davoli.
Ecco, mi manca. Davoli?
Sì.
Davoli. E il nome?
Carmela.
Carmela. Non sei tu che fai.
Sì, io proprio.
Anch'io sono nuova.
Ah, ecco.
Losanna Bianca. Che Losanna.
Rosa.
No, L come di voi.
Ah, Losanna.
Losanna Bianca.
Losanna. Bianca. Bianca.
È lui. Ma l'ho conosciuta. Bianca. Bianca. Imparo i nomi, che sono terribili per imparare i nomi. Maria Teresa, ecco.
Mi dite il numero di telefono, telefonino?
Telefonino o telefarato?
Cominciamo col telefonino, che è quello che si usa di più.
338
338
705
22.